E ben ritrovati su RWS Accendi la Speranza con una nuova puntata, con un nuovo dialogo, il professor Giancarlo Rinaldi. Buongiorno e benvenuto, professore.
Salve, bentrovati come sempre.
Allora, siamo arrivati a un punto importante, il punto di partenza della santificazione, il punto di partenza in cui abbiamo scelto di accettare questo amore di Gesù che trasforma. E abbiamo visto come il cristiano ha un'attitudine, no? L'attitudine a peccare, ha quell'attitudine che lo porta a scegliere spesso, a cadere, no? nel male, però mano a mano che questo processo, perché è un processo la santificazione, quindi non possiamo dire ci sono due passi, tre passi, è un processo quotidiano che durerà tutta la nostra vita, in questo processo avvengono dei cambiamenti, avviene una trasformazione, cambiano i nostri pensieri, direbbe l'apostolo Paolo, siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, quindi molto parte dai nostri pensieri, e poi si trasforma in azioni. Allora, abbiamo bisogno di capire quanto sia importante questo processo, perché ci sono alcuni cristiani a volte che dichiarano: io sono fatto così, il carattere mio è questo, non posso cambiare. Mi sembra che siano rimasti...
Hanno ragione, perché loro non possono cambiare, è il Signore che li vuole cambiare, dipende se si fanno guidare o no. La santificazione significa un modellamento a immagine e somiglianza di Dio. Cristo è immagine e somiglianza di Dio, noi dobbiamo essere immagine e somiglianza di Cristo. Se abbiamo questa sfida vuol dire che è realizzabile. Quando è realizzabile? Dopo morte? No, perché il Signore ce la comunica mentre siamo vivi, per ascoltare il messaggio o per leggerlo sulla carta stampata, quindi deve avvenire adesso durante questa vita, e si chiama la santità. Allora, ci sono due scuole di pensiero. Per alcuni questa condizione di sradicamento della radice amara del peccato e questa santificazione della vita è un fatto soltanto formale dichiarativo, cioè Dio che ci dichiara santificati, ma noi non lo siamo, perché la natura umana è proprio quella e rimarrà tale. Ma c'è un'altra scuola di pensiero e di spiritualità, la quale ritiene che la santificazione sia un cambiamento oggettivo, tangibile e concreto della natura umana, e che questo cambiamento sia realizzabile durante questa vita. Allora, noi siamo santi per l'esercizio di virtù eroiche, come vorrebbe il catechismo del Concilio di Trento. Secondo una prospettiva cristiana evangelica, così non è. Noi siamo santificati perché accettiamo questa seconda opera, questo secondo intervento della grazia dopo la conversione. E naturalmente non è soltanto un cambiamento psicologico, ma questa mutazione non può non tradursi in azioni che coerentemente riflettono la santificazione interiore. Si risolve anche lo pseudo dilemma: siamo giustificati e siamo santificati per fede o per opere? Siamo giustificati per fede, ma la fede che realmente giustifica non è un assenso intellettuale, è un cambiamento, è una fiducia che necessariamente comporta le buone opere. Quindi autentica fede e buone opere sono la stessa parola.
Credo che sia molto evidente nella vita degli apostoli, no? Questo processo di santificazione. Vediamo come i discepoli avevano delle attitudini, avevano dei caratteri, delle personalità, ma quando lo Spirito Santo, forse dovremmo introdurre anche questo elemento, quando lo Spirito Santo fa parte della loro vita, quindi quando Gesù entra in loro attraverso lo Spirito Santo, vediamo un Pietro timoroso, pauroso, che non ha il coraggio di dire di essere un discepolo di Gesù, che invece proclamerà di essere e di avere quasi, di sentirsi quasi privilegiato nel morire per il nome di Gesù. Quindi c'è una trasformazione completa.
E questo nel racconto biblico, che naturalmente è abbreviato perché sono 27 brevi libri, è il cosiddetto miracolo della Pentecoste. Come l'antica Pentecoste era la elargizione delle leggi di Dio da rispettare, la Pentecoste dei cristiani è la largizione di quella forza interiore divina che ci dà la forza di rispettare le leggi del regno di Dio, cioè, come tu dicevi, una immersione, un battesimo nello Spirito Santo.
C'è una frase dell'Antico Testamento, ma riportata nel Nuovo, quando dice che scriverò nei vostri cuori le leggi. Quindi certo, non sarà certo. Più un'opera esterna, ma internamente avviene il cambiamento nel cuore.
Il battesimo di Spirito Santo. Allora noi ci dobbiamo domandare, ed è una domanda di grande attualità, come si manifesta questa Pentecoste e questo battesimo di Spirito Santo? Ma io direi senza ombra di dubbio che la prima manifestazione...
Non lo diciamo ora, professore, lasciamo questa domanda così. Come si manifesta il battesimo dello Spirito Santo e quindi la Pentecoste? Lo diciamo fra poco.
Possiamo fare le scommesse e poi risolviamo.
Avete risposto magari nella vostra mente alla domanda che abbiamo fatto prima della pausa musicale, cioè come avviene questo battesimo di Spirito Santo, cosa è avvenuto alla Pentecoste, ciò che è stato può essere ancora o è stata una, diciamo, un'esperienza solo per alcuni vissuti ai tempi dei dodici, perché poi sappiamo che non erano solamente diciamo gli undici più Mattia, che era stato poi eletto per sostituire Giuda, ma c'erano donne e c'erano anche altri credenti che nel giorno di Pentecoste, quindi durante questa festa ebraica della Pentecoste, che come diceva lei ci ricordava agli ebrei il dono della legge, c'è un dono speciale, il dono che ti consente di seguire le leggi di Dio ma in maniera di cuore, ecco, potremmo dire, più di cuore che di mente, più di cuore che di opere meritorie.
Beh, se Dio fosse andato in pensione, potremmo dire che è finito lì e che adesso ci dobbiamo arrangiare da soli. Ma siccome noi crediamo in un Dio vivente, dobbiamo anche credere che questa perfezione cristiana, cioè che l'opera sua, largita nella completezza, riguardi anche noi. E come avviene quest'opera? Non diamo una risposta semplicistica, ma credo che già è implicito. Avviene una purificazione del cuore, avviene un cambiamento di vita. Questo è il segno della Pentecoste. Se non c'è questa realtà interiore, è vana la scienza, sono vane le lingue, sono vane le profezie, è vano qualsiasi opera. Parleremo di opere filantropiche, ma non parleremo di manifestazione dello Spirito di Dio in una vita rinnovata. Quindi l'essenza dell'immersione, del battesimo dello Spirito Santo, è il rinnovamento interiore della nostra vita. Non è soltanto un aumento della potenza del nostro ministero cristiano, non è un aumento quantitativo, ma è una differenza qualitativa, perché a posto del vecchio uomo non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi la Bibbia ci dà la risposta chiara, e l'esperienza anche nella storia della Chiesa ci dimostra che la perfezione cristiana consiste nell'essere immersi nello Spirito Santo dopo che siamo convertiti, con una seconda esperienza, e che ci dà una nuova natura. Questo significa essere perfetti come è perfetto il Padre vostro nei cieli. Come Dio era perfetto facendo piovere e sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, perché la sua intenzione è totalmente d'amore, l'intenzione del cristiano nato di nuovo, battezzato con lo Spirito Santo, è simile a quella del Padre, è un'intenzione d'amore per cui lui riuscirà ad amare anche il suo nemico. Cosa che sarebbe impossibile rimanendo nella vecchia economia dell'uomo carnale. E così abbiamo anche spiegato diciamo il testo dal quale siamo partiti,
sembrava
difficile, ma che alla fine di questo ragionamento invece si dimostra molto più comprensibile.
Assolutamente.
Non so se sono stato chiaro.
No, è stato, credo, almeno alle mie orecchie abbastanza chiaro. Poi aspettiamo che gli ascoltatori siano qualcosa da chiederci, si facciano sentire, quindi ci mandano dei messaggi per poter magari spiegare meglio se c'è qualche concetto che è stato poco chiaro. Gesù ci fa capire che ogni giorno dobbiamo chiedere lo Spirito Santo, non è una volta per tutte, cioè salvati una volta, salvati per sempre. Cioè ogni giorno
questa è un'altra bestemmia, salvati una volta, salvati per sempre, è un'altra bestemmia. Noi dobbiamo essere, lo dico chiaramente, senza paura, collaboratori di Dio. Non siamo delle marionette che dice tanto che Dio ha stabilito nel suo decreto sovrano che io sono salvato, allora mo mi metto in pensione e va bene lo stesso. No, amici cari, la Bibbia è una raccolta di esortazioni, di raccomandazioni alla perseveranza, alla vigilanza, e Dio non ci chiama marionette, ci chiama figliuoli. E quindi il figlio deve crescere nella responsabilità. Hai detto molto bene, si può decadere dalla grazia di Dio, così come chi è privo della grazia di Dio può avvalersene. Quindi non è una strada a senso unico, sono due carreggiate, si può andare nelle due direzioni, perché se noi dicessimo che non si può decadere dalla grazia, diremmo parallelamente che non ci si può avvalere della grazia se non la si ha, e sarebbe una bestemmia, perché negheremmo la buona notizia.
Anche perché quando Gesù parla a Nicodemo dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio, il mondo, e dirà ancora sempre in Giovanni: lo Spirito è dato al mondo per convincere il mondo di peccato, di giudizio. Sì. Quindi lo Spirito Santo agisce per portare le persone a Cristo, quindi non agisce solo sui credenti, no?
Ma chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. La continuazione del versetto che tu hai citato. L'evangelizzazione consiste nel presentare a chi ci ascolta un bivio di fronte al quale loro sono chiamati a scegliere, intraprendendo una strada non con la forza delle loro gambe, ma rendendosi disponibile all'azione di Dio che si chiama grazia. Quindi noi accettiamo il Vangelo non perché siamo stati già salvati nell'anno 200 miliardi prima della creazione del mondo, no, ma siamo salvati perché oggi è il momento accettevole, il kairos della buona notizia, che noi abbiamo accettato aprendo il nostro cuore.
Ci lasciamo con queste parole, questa accettazione di cuore dell'amore di Dio, per risentirci la prossima settimana.
Bene, arrivederci.